mia presentazione sarà sensibilmente diversa da quella del professor Colonnello, perché in sede di progettazione di questo intervento col professor Botturi abbiamo deciso che fosse interessante, oltre a fare una panoramica, diciamo, d'ampio raggio, cercando di evidenziare anche alcune differenze e diversità rispetto al nostro concetto di filosofia, al nostro modo di fare filosofia, dicevo, abbiamo trovato interessante approfondire un pochino su un autore in modo che, tra virgolette, si potesse toccare con mano quella che è poi la concretezza della differenza. Questo anche perché, e qui già entriamo, tra virgolette, in una delle caratteristiche, una delle osservazioni relative ai miei studi, è molto molto difficile potersi confrontare con queste opere, con questi autori, nel senso che mancano completamente dal nostro panorama. Allora, tanto per dare un'idea, si era pensato anche di fare una sorta di carrellata sulle varie tendenze filosofiche presenti nel mondo arabo-islamico contemporaneo, e ciò è estremamente difficile perché non esiste nessuna opera di storiografia filosofica, non soltanto in lingue occidentali, ma neanche in arabo. Ora potete comprendere la difficoltà che può incontrare uno studioso che voglia fare un lavoro un minimo serio e metodologicamente fondato, doversi confrontare con questa assoluta mancanza, con questa assoluta, diciamo, verginità di questo settore di studi. Questo da un lato è anche un'impresa stimolante, perché ovviamente implica tutta una serie di competenze di atu che condizionano, direi non poco, anche il nostro approccio. Se ne è parlato anche nell'intervento precedente al mio. Sicuramente il fatto di venire con un punto di vista, diciamo, europeo, occidentale, se vogliamo usare un termine un po' sui generis, inevitabilmente condiziona questo approccio nei confronti di una materia che è così diversa. La scelta di fare uno studio da parte mia personalmente un po' più di carattere religioso, come è stato nel mio iter lo studio presso il Pontificio, è stato proprio motivato dal cercare, diciamo, di approcciare questo mondo culturale, questa diversità, in un modo un po' più ad ampio raggio, insomma, nei limiti delle mie possibilità. Prima, durante l'intervento del professor Colonnello, si è parlato appunto un po' di queste ricerche sulla filosofia indigena precolombiana, quindi sui Nahuatl, e sul fatto che chi anche solo qualche anno fa, mi dica, troppo vicino, qualche anno fa avesse fatto ricerca in tal senso,
più vicino,
più lontano, così? Ok. Avesse fatto ricerca in questo senso, sarebbe stato considerato un po' un eccentrico. Ebbene, questa stessa sensazione un po' la si può provare, io personalmente l'ho già provata in più di una volta, quando mi sono rivolto a dei massimi esponenti di autori di filosofia contemporanei nel mondo arabo-islamico, in cui ho avuto modo di soggiornare, perché ho soggiornato in Libano, ho soggiornato in Egitto, eccetera, eccetera, e effettivamente si ha sempre un po' la sensazione di fare un po' la filosofia del Nahuatl, nel senso di essere assolutamente considerato come un originario, un originale, nel senso il classico europeo che viene qui a fare chissà che cosa. Quindi questa è un po' una caratteristica. Poi bisogna assolutamente precisare un po' meglio cosa intendiamo qui per filosofia e per filosofia arabo-islamica. Intanto sull'arabo-islamico, che forse è la cosa più semplice. Sovente si fa riferimento ad arabo e musulmano o arabo-islamico come se fossero dei sinonimi. E in realtà ciò non corrisponde ad una verità. Nel senso che arabo indica, tra virgolette, una razza, un'etnia, mentre islamico indica, ovviamente, come penso sappiate tutti, un'appartenenza religiosa. Non solo, c'è un ulteriore problema, perché poi ci troviamo nella condizione di avere degli arabi che non sono musulmani, e in questo senso è interessante come cosa il fatto di essere arabo e cristiano. E non solo, ci troviamo anche ad avere a che fare con dei musulmani che non sono assolutamente arabi. A titolo di cronaca, di statistica, soltanto il 30% circa dei musulmani sono di origine araba. Quindi in realtà esiste, per esempio, una cosa di cui noi non parleremo, tutta un'ampia e ricca tradizione filosofica persiana che si riconosce come islamica ma assolutamente non come araba. Quindi in questo senso andiamo a precisare che quello che qui intendiamo come filosofia, quello di cui io parlerò, che è la filosofia arabo-islamica, significa filosofia di lingua araba pensata, scritta, prodotta in un paese di lingua araba, quindi sostanzialmente in quello che noi identifichiamo col Medio Oriente, e di cultura islamica. In realtà di cultura islamica è relativo, nel senso che queste comunità, questi paesi, partecipano tutti in una comune matrice culturale, definibile sia pure in misura abbastanza ampia islamica, anche quando poi in questa identità religiosa non ci si riconosce, nel senso anche un cristiano d'Oriente, quindi un cristiano maronita libanese piuttosto che un cristiano copto egiziano, partecipano di questa diffusa koinè culturale, se vogliamo, che fa sì che possano comunque iscriversi nell'ambito della filosofia arabo-islamica. Questo lo dico perché alcuni degli autori che avremo modo di citare, notoriamente Nassif Nassar, piuttosto che altri autori che più avanti citeremo sono cristiani. Ciò non toglie che possano essere correttamente inseriti in un contesto di filosofia arabo-islamica. Poi, sul contemporaneo. Noi in genere abbiamo una schematizzazione per quanto concerne la storia della filosofia abbastanza stabilita, nel senso che abbiamo tutta una serie di fasi tra le quali non esiste in realtà una vera e propria rottura, o meglio, gli autori che sono a cavallo tra le due fasi vengono più o meno arbitrariamente definiti di una fase o dell'altra a seconda del punto di vista. Questo per quanto concerne il mondo arabo-islamico non è possibile, per una semplice ragione. Abbiamo due grossi periodi in mezzo al quale c'è un vuoto. Il primo grande periodo, che è quello forse meglio conosciuto in Occidente, è quello della cosiddetta filosofia araba classica, filosofia arabo-islamica classica, e qui di nuovo potremmo giocare sulla spiegazione. Cosa vuol dire? Vuol dire quel periodo in cui nasce, diciamo, una prima produzione filosofica in terra di Islam e arriva al suo apogeo con autori ben noti, quali Avicenna, Averroè, eccetera, eccetera, e successivamente apparentemente scompare. Cioè, la società che produce questa filosofia entra in profonda crisi, non a caso la chiamano Asr l'Inhitat, che vuol dire l'epoca della decadenza, del decadimento, ma le traduzioni sono sempre un po' traditrici, quindi non rendono bene il senso che loro provano nei confronti di questa cosa. Poi abbiamo appunto un lungo periodo, sulla cui lunghezza poi ovviamente si può discutere, fino più o meno agli inizi dell'Ottocento, quando in genere tutti gli scrittori, gli storici soprattutto, perché questo è più opera di storici, identificano l'inizio della modernità araba, quindi arabo-islamica nel nostro caso, con l'avventura napoleonica in Egitto. Questo è uno dei dati più, in assoluto più discussi nell'ambito dei nostri autori, perché per motivi storiografici che qui non è possibile ripercorrere, in realtà la modernità araba e arabo-islamica inizia molto prima. Però teniamo valida, visto che è il dato di riferimento l'inizio dell'Ottocento, quindi l'avventura napoleonica, come riferimento per una rinascita del pensiero arabo. E in effetti si può parlare di una rinascita di pensiero e non di filosofia arabo. Perché? Perché in realtà, in seguito all'avventura napoleonica, ma più in generale in un clima di riforme interne, molto, molto noto per gli specialisti di islamistica, ma meno noto per gli specialisti di filosofia, insomma, c'era tutta una sorta di clima di rinascita non soltanto culturale, ma anche politico, economica, eccetera, eccetera. In seguito appunto a questi fattori si sviluppa uno scambio con l'Europa, per cui inizia a prodursi, iniziano ad esserci una serie di viaggi, di autori, iniziano a tradursi alcuni testi della cultura occidentale in lingua araba e questo fermenti culturali producono una rinascita di un pensiero. Un pensiero però che non ha più, tra virgolette, nulla a che vedere se non il medium linguistico col pensiero di epoca classica, perché non ne condivide le basi, non ne condivide più il quadro epistemologico, che ovviamente non è più il pensiero aristotelico, che fa un po' da quadro di riferimento, platonico, aristotelico più precisamente, che fa da quadro di riferimento alla filosofia classica araba. E quindi ha caratteristiche completamente diverse. In realtà, questo fenomeno, che per gli specialisti si chiama Nahda, che vuol dire rinascita, risorgimento, eccetera, eccetera, ha inizio verso la prima metà del XIX secolo. E alcuni considerano non concludersi fino ad oggi. Altri autori invece ritengono che più o meno con la Seconda Guerra Mondiale questo periodo abbia esaurito la propria spinta. E in realtà queste idee di questo periodo di Nahda sono filosoficamente meno rilevanti, perché se è vero che comunque il mondo arabo-islamico importa tutta una serie di idee e di ideologie nel proprio ambito, nel proprio orizzonte culturale, queste idee e queste ideologie non hanno ancora una maturazione, non vengono, diciamo così, fermentate, non producono un pensiero originale. Per cui troviamo nella storia dell'Ottocento di lingua araba testi che parlano di, non so, possiamo parlare tranquillamente di positivismo, possiamo parlare di filosofia della storia, eccetera, eccetera, ma in realtà la maggior parte di queste opere fa semplicemente una sorta di riepilogazione di idee occidentali acclimatate e più o meno tradotte in lingua araba. Ancora oggi si paga questo ritardo, ma di questo ne parleremo tra un attimo. Invece, nella seconda metà del Novecento, quindi diciamo più o meno nel periodo compreso tra la Seconda Guerra Mondiale e le guerre di indipendenza dei vari paesi arabi, si sviluppano i prodromi di quella che può essere considerata una filosofia in senso proprio, cioè una filosofia che si caratterizza per delle tematiche e per degli argomenti e che però gode anche di uno sviluppo interno che sia diverso di quello dei propri modelli. Fino ad allora in realtà non si può parlare di filosofia, si parla più genericamente di pensiero proprio perché questa produzione non si contraddistingue per nessuna particolare originalità. Quindi in questo quadro, quello di cui io vi sto parlando, E sostanzialmente tutta la produzione speculativa di carattere filosofico, prodotta diciamo più o meno dalla seconda guerra mondiale, quindi diciamo dalla seconda metà del XX secolo fino ai giorni nostri. Ora, un altro elemento che bisogna comunque evidenziare proprio per sottolineare questa differenza è che, benché ci siano indubbiamente dei prestiti e comunque delle influenze evidentissime di carattere europeo, lo vedremo poi nella seconda parte quando approcceremo un autore nel caso concreto perché ci darà modo di percepirlo, benché esistano questi calchi, queste cose, non esiste in realtà molto spesso da parte di questi autori la tematizzazione delle categorie che vengono prese in prestito. Nella seconda parte parleremo di un filosofo che usa estremamente con estrema nonchalance il concetto di rottura epistemologica. In circa 2500 pagine della sua opera non ho trovato una definizione di che cosa lui intenda per rottura epistemologica. Questo può sembrare una forma, tra virgolette, di imprecisione. Ma curiosamente, mentre per le categorie, diciamo, importate dall'Occidente o comunque derivate da una riflessione estranea, straniera in questo senso, non c'è una tematizzazione specifica, al contrario, per le categorie che vengono utilizzate in queste opere, prese dalla tradizione arabo-islamica, quindi dalla propria tradizione, al contrario, vi è una dettagliatissima definizione di che cosa con ciò si intende. E questo lo mettiamo altro punto d'osservazione. Un altro problema che è molto forte e molto sentito è il problema linguistico. Problema linguistico in due direzioni. Da un lato perché, come vi ho già accennato, non esistono sostanzialmente traduzioni. Uno dei massimi autori, che è quello che abbiamo scelto col professore per la seconda parte di questo intervento, che è il marocchino Mohamed Abed al-Jabiri, non ha al suo attivo nessuna traduzione in una lingua europea. Recentemente è stata fatta una traduzione parziale di un'opera piuttosto importante di questo autore. Ma non solo, c'è una seconda dimensione del problema linguistico, poiché, un po' come era già successo agli inizi della Nahda, cioè agli inizi dell'Ottocento, si propone il problema di creare una terminologia, cioè un lessico filosofico di lingua araba che sia originale, che sia proprio, nel senso che ancora oggi tratti parole fondamentali, quali per esempio epistemologia o ideologia, sovente vengono semplicemente traslitterati, per cui troviamo epistemologia piuttosto che ideologia, anziché avere un termine specifico, fatto che denota ovviamente ancora una novità, una sorta di fase di rinnovamento anche a livello linguistico. Sovente, leggendo queste opere di autori contemporanei che prestano particolare attenzione alla dimensione linguistica, quindi che cercano di forgiare questo lessico filosofico, si ha un po' la sensazione proprio di trovarsi un po' alle origini di un qualche cosa di nuovo. Non a caso alcuni di questi autori di cui mi occupo tracciano una sorta di linea di una fine del periodo della Nahda, come vi dicevamo prima, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e identificano questa seconda fase come una seconda Nahda dove effettivamente ci sarebbe una rinascita del pensiero filosofico. Ora, oltre a questo problema si dipana in un'ulteriore dimensione, cioè, benché ci siano alcuni autori, come abbiamo detto, che si occupano di filosofia e quindi stanno forgiando anche strumenti linguistici, alcuni autori, alcuni anche abbastanza famosi, tra cui Mohamed Harkoun, che in Francia va abbastanza per la maggiore come autore di filosofia, hanno fatto una scelta completamente diversa, hanno abbandonato il proprio passato culturale, nel senso di l'uso della lingua araba, per dedicarsi esclusivamente allo studio della filosofia, alla produzione filosofica in una lingua occidentale, nello specifico nel caso di Harkoun, il francese. Ora, questo può sembrare un atteggiamento strano. In realtà, in molti di questi paesi, specie nelle ex colonie francesi, quindi parliamo di tutta l'area del Maghreb e al tempo stesso del Libano, esiste una vera e propria dicotomia tra gli studi di filosofia fatti in arabo e gli studi di filosofia fatti generalmente in francese. Quindi, vivendo, è un'esperienza che ho vissuto in prima persona all'Università di Beirut, i corsi di filosofia in arabo hanno degli allievi che non seguono i corsi di filosofia fatti in francese e viceversa, anche perché ovviamente i riferimenti e tutto quello che ne consegue sono sensibilmente diversi. Questo ovviamente può dare un'idea della complessità del panorama ed è inevitabile che la mia relazione sarà, per quanto cerchi di essere preciso, soggetto ad alcune imprecisioni legate alla struttura stessa dell'oggetto di analisi. Ora, quali sono le caratteristiche della filosofia contemporanea e quali sono le tendenze di questo mondo. Innanzitutto bisogna tenere presente che, come è stata una felice espressione di un islamologo, di un islamista, cioè di uno che si occupa dello studio di questa parte di mondo in una chiave addirittura un po' diversa da quella di un filosofo, ha definito la cultura arabo-islamica come la cultura del fiqh, la cultura della giurisprudenza. Questo non ha torto, perché in effetti per quello che è stato lo sviluppo della cultura arabo-islamica dalle origini ai giorni nostri, l'unica scienza che in questo senso ha avuto un'esplosione, un continuo studio è proprio la scienza della giurisprudenza, che oggi occupa uno spazio che a noi risulterebbe, agli occhi di un occidentale, assolutamente ipertrofico rispetto a quelli che sono i suoi stretti bacini di competenza. Questo lo diciamo perché? Perché inevitabilmente anche questo ha avuto delle ripercussioni in ambito filosofico, cioè il fatto di occuparsi di filosofia in genere non esclude che ci siano o dei contatti o comunque una serie di competenze più specificatamente legate al mondo della giurisprudenza. Seconda cosa, cosa definiamo come filosofia? Nello scritto che ho proposto e che adesso non starò a rileggervi, viene ripresa, ho ripreso una definizione più neutra, più generica possibile di filosofia, prendendola dal De Mauro. Ora, quello che per noi è filosofia, non necessariamente per una cultura differente come quella araba, è filosofia allo stesso modo. In che senso? Nel senso che mentre per noi la filosofia è una cosa distinta, per esempio, dalla filosofia del diritto, o a maggior ragione dalla sociologia, piuttosto che dalla storiografia o da altre scienze dissimili, nel mondo arabo-islamico questa differenza non viene percepita come tale. Cioè, filosofia non è tanto riferita ad uno specifico campo di competenze, quanto piuttosto ad una metodologia o al limite ad un certo grado di complessità. Quindi in realtà vengono definiti genericamente filosofi, almeno a livello diffuso, autori che per noi non sarebbero filosofi in senso stretto, quanto piuttosto dei sociologi con una preparazione filosofica al limite, oppure degli ermeneuti del testo sacro. Tutto questo in realtà nel mondo arabo-islamico viene definito filosofia e quindi filosofi. Se noi ci teniamo però alla definizione occidentale, quindi diciamo la definizione europea, perché poi comunque anche già con quella di scuola americana e quindi con l'esperienza degli Stati Uniti è già sensibilmente diversa, pur attenendoci alla definizione, diciamo, continentale di filosofia, abbiamo la possibilità di riscontrare che ci sono alcuni autori nel panorama contemporaneo che corrispondono ai criteri di filosofia, quindi di produzione filosofica, con però alcune caratteristiche. Innanzitutto un certo grado di eclettismo. Eclettismo nel senso che è difficile, tranne pochissimi casi, me ne vengono in mente così subito due o tre, ma non di più, è difficile trovare un autore che si occupi esclusivamente di tematiche filosofiche. L'autore di cui ci parlerò nella seconda parte dell'intervento, che è considerato in assoluto uno dei massimi filosofi viventi nel mondo arabo-islamico, si occupa di filosofia certamente, ma si occupa al tempo stesso anche di sociologia, si occupa di problematiche legate all'insegnamento, si occupa di epistemologia, intesa proprio come legato alla scienza, e quindi in questo senso che cosa è scienza e tutto quanto. Non solo, si occupa ultimamente, si sta occupando tantissimo di ermeneutica coranica, cioè di interpretazione del testo sacro e di comprensione del testo sacro. Questo per noi può sembrare un limite, nel senso che nell'accezione occidentale generalmente passatemi l'espressione, chi troppo vuole nulla stringe, nel senso che un'operazione così ampia rischia poi di perdere un po' di peso specifico. Questo nel mondo arabo-islamico non succede, o perlomeno è una costante della produzione di questi autori di essere assolutamente eclettici. Questa è un'eredità in qualche misura dell'epoca classica, perché se ben vi ricordate anche Averroè e Avicenna, tra gli altri, oltre a essere filosofi, poi filosofi tra virgolette, nel senso che lo erano non professionalmente, cioè non erano dei professionisti della filosofia, erano giuristi, medici, eccetera, eccetera. Questa cosa un po' rimane, ovviamente. In questo senso, per fortuna, un po' di distinguo, una sorta di divisione si è formata, per cui non c'è più un eclettismo per cui troviamo un filosofo che sia anche medico. Troviamo generalmente un filosofo che si occupa anche di sociologia, di storia, di altre scienze, ma tutte nell'ambito delle scienze umane. Quindi questa è un po' un'evoluzione che c'è stata e che è una conseguenza, probabilmente, dell'influenza europea. Per cui, mentre nell'Ottocento, per esempio, nell'epoca della Nahda, molti autori che facevano e riportavano le idee occidentali in lingua araba e che quindi funzionavano da tramite e su queste idee rifletteva, erano degli ingegneri piuttosto che dei medici, quindi insomma cose di questo genere. Dunque, un'altra caratteristica che è assolutamente importante notare dell'epoca contemporanea è che per la prima volta nell'epoca contemporanea nel mondo arabo-islamico esistono dei filosofi di professione. Cioè l'intellettuale genericamente, o comunque chi si occupava di filosofia, faceva storicamente nella cultura arabo-islamica sempre fatto il filosofo, passatemi di nuovo l'espressione, a tempo perso, nel senso che lo faceva ma non ne traeva un sostentamento da questa sua produzione filosofica. Con la nascita dell'università e con un successivo sviluppo e rinascita di cui abbiamo accennato del pensiero filosofico, oggi finalmente esistono degli autori che possono essere ritenuti dei filosofi professionisti. Ma è un dato tutto sommato recente, nel senso che al di là di coloro che hanno deciso di optare per una lingua europea e quindi sono venuti in università europee, tra cui il già citato Arcune e altri come lui, gli altri autori che rimanevano in ambito... rimanevano nei propri paesi d'origine, difficilmente erano filosofi in senso stretto. La seconda caratteristica, un'altra caratteristica che è importante notare, è che comunque c'è una discontinuità rispetto all'epoca classica, cioè i filosofi di oggi e i filosofi dell'epoca classica sono due mondi completamente distinti. Questo potrà essere interessante se avremo tempo per parlarne, perché comunque gli autori contemporanei vivono una sorta di complesso di inferiorità rispetto agli autori di epoca classica. Questo viene proprio palesato anche nei libri, quindi è possibile leggere, adesso cito banalmente Hassan Hanafi, un famoso filosofo egiziano, che nell'incipit di una sua opera dedicata al Farabi, quindi uno degli introduttori della filosofia araba, della filosofia nel mondo arabo, appunto tesseva le lodi di questo autore dicendo: noi non siamo all'altezza, e questo in effetti si vede in molte opere, quindi può essere interessante. Un'altra componente che distingue nettamente il mondo arabo-islamico dalla nostra tradizione è il fatto che le idee filosofiche hanno sempre un'immediata ricaduta politica, politico-ideologica, in questo senso in un modo molto diverso da noi. Non esiste, diciamo, in questo ambito una distinzione tra contenuto e ideologia, tra contenuto e politica, come può avvenire da noi. Questa è una delle cose su cui più si discute, su che più si cerca di capire tra gli autori, tra gli islamisti, diciamo. Può essere che sia una conseguenza di alcune... una conseguenza storica di alcune caratteristiche specifiche della cultura arabo-islamica. Di fatto, quello che è la ricaduta di un'idea sovente è più interpretata in chiave politico-ideologica di quanto non lo sia direttamente in chiave filosofica. Tanto per citare un esempio recente, nel 2003 un autore egiziano, Nasser Hamid Abu Zeid, che ha scritto un libro di ermeneutica coranica, quindi diciamo una sorta di, come possiamo dire, di critica all'approccio tradizionale all'ermeneutica coranica, ha subito tutta una serie di conseguenti, di pesanti conseguenze di carattere sociale, tanto da essere da vivere in esilio in Olanda, dove attualmente insegna all'università e produce. Quindi è strano per noi l'idea che, oltretutto in un lasso di tempo brevissimo, un autore possa essere, in ragione delle sue idee, subire delle conseguenze di carattere politico, perché è stato bandito dal proprio paese, sociale, perché è visto abbastanza... insomma, non può circolare liberamente nel suo paese, tranne in alcuni ambiti specifici, e anche religioso in senso stretto, perché praticamente il potere, il clero egiziano, lo ha divorziato a forza da sua moglie. Ora, per noi tutto questo è inimmaginabile, cioè l'idea che un libro, oltretutto, non criticato per il contenuto delle idee, ma criticato perché questo libro era, secondo una certa interpretazione, un libro di, come possiamo dire... un libro non ateo, ma diciamo ancora più, adesso mi viene in mente la parola araba, kafir, ma non mi viene in mente la traduzione, diciamo miscredente, ecco, era un'opera di miscredenza, e quindi questo ha prodotto una serie di conseguenze pratiche che, appunto, ribadisco, per chi come vive in una tradizione, cioè come noi vive in una tradizione diversa, probabilmente sono difficilmente immaginabili. Ora, ulteriore caratteristica, chiunque approcci questo mondo crede o attribuisce alla dimensione religiosa un peso preponderante. In realtà sarebbe un tema assolutamente interessante da sviluppare, come ben sottolinea un filosofo marocchino contemporaneo piuttosto noto, che è Abdallah Al-Arwi, in realtà si tratta di un fattore più ideologico che non religioso in senso stretto, nel senso che questa forma di ideologia, diffusasi peraltro in epoca molto recente, parliamo degli anni 60 e 70 del XX secolo, quindi diciamo circa una quarantina, cinquantina d'anni al massimo, è una caratteristica più ideologica, mentre in realtà ancora oggi esistono assolutamente dei pensatori che, pur riconoscendosi musulmani o islamici, riescono a rimanere assolutamente non condizionati da questa apparente pesantezza ideologica o questa influenza religiosa. Abbiamo in questo senso da fare un distinguo, nel senso che esistono degli autori, esattamente come nella tradizione cristiana, esistono degli autori che si ispirano chiaramente e con profitto direi, alla dimensione religiosa. Esiste però in questo mondo tutta una dimensione ideologica che alle volte tende un po' a schiacciare la libertà di espressione di alcuni di questi autori. Ovviamente dipende poi da situazione a situazione. In linea di massima possiamo comunque riconoscere che, benché esista effettivamente un fenomeno forte di ideologizzazione della religione, anche quindi in ambiti pubblici come può essere l'università, ciò non toglie che esistano ancora tutta una serie di autori che riescono a vivere un rapporto un pochino più distaccato, un pochino più critico con la propria dimensione religiosa. Infine, un'altra osservazione che credo meriti far notare: noi stiamo parlando di mondo arabo-islamico, quindi in realtà stiamo identificando all'interno di questa cornice che abbiamo disegnato un ambito geografico piuttosto ampio che comprende diverse nazioni, perché tra un marocchino e un giordano anche a livello linguistico esistono delle grossissime differenze, per cui normalmente non sono in grado di capirsi in arabo. Esiste poi il riferimento che tiene insieme, che fondamentalmente è alla base di questa definizione di mondo arabo-islamico, che è l'arabo classico, cioè la lingua antica, la lingua che ancora oggi alcuni studiano, e che è quella in cui viene pubblicata tutta la produzione scritta. Per cui è un fenomeno definito tecnicamente di glossia: si parla in una lingua e si scrive in un'altra. La differenza tra le due lingue è piuttosto forte, è un po' come se noi parlassimo in italiano e scrivessimo nel latino di Cicerone. Come ordine di grandezza, la distanza è questa. Quindi voi potete capire che, tranne quei pochi che sono in genere intellettuali, studiosi o persone di un certo livello culturale, in genere è difficile che una persona avvicini un'altra persona e siano in grado di comunicare con questa lingua classica. Questo perché lo dico? Lo dico perché un fenomeno che è assolutamente nuovo, perché è recente, diciamo, ha circa una ventina, una trentina d'anni, si sta assistendo ad una sorta di nazionalizzazione della produzione filosofica, come della produzione culturale più in genere. Nazionalizzazione in che senso? Nel senso che alcune aree geografiche del mondo arabo sembra che stiano sviluppando una predilezione per certi temi piuttosto che per altri. Per cui, se volessimo fare un esempio, penso uno dei più evidenti è la cosiddetta, impropriamente perché finora non esiste una definizione in tal senso, scuola marocchina. Esistono tutta una serie di autori che abbiamo in parte già citato, alcuni li citeremo. Comunque, per ricapitolare, abbiamo, non so, Taha Abderrahman, c'è Georges Tarabishi, c'è Muhammad Abed al-Jabiri, c'è Al-Arwi, c'è l'Ahbabi, che vengono tutti più o meno da una matrice culturale e filosofica analoga, simile. Vedremo poi un po' più da vicino con che caratteristiche, però è interessante perché questo è un fenomeno assolutamente nuovo, poiché nell'identità e nell'ideologia di molti arabi il mondo arabo-islamico costituisce un tutt'uno assolutamente inseparabile. A livello di produzione culturale invece abbiamo delle differenze, quindi poteva essere importante farle notare. Ora, quali sono i temi di cui dibatte questa produzione filosofica e su cui si discute oggi nel mondo arabo-islamico in termini filosofici? Il primo tra i temi è assolutamente poco filosofico ed è il rapporto con la tradizione. Non esiste un autore contemporaneo che voglia avere una certa risonanza, cioè che voglia dare un certo spessore al proprio pensiero filosofico, che non si occupi del problema della tradizione. Questo per noi può risultare strano, perché non è esattamente un approccio filosofico classico quello di confrontarsi con la tradizione. È però, nell'ambito del mondo arabo-islamico, una caratteristica. In realtà, dietro questo problema c'è celato fino ad un certo punto, perché alcuni autori invece ne sono più coscienti, il problema della relazione con la modernità. Con la modernità. Questo perché? Perché, ed è difficile qui in poche parole riassumere tutto quello che è nascosto dietro questo concetto, c'è un grosso problema a livello di identità dei soggetti, a livello dell'identità arabo-islamica contemporanea. Il mondo arabo-islamico contemporaneo vive in un certo modo, dopo questo lungo periodo di decadenza, vive una sorta di complesso di inferiorità rispetto alla propria storia, rispetto alle proprie origini. Cioè, quando noi eravamo, tra virgolette, noi nel senso gli arabi, quando gli arabi erano una tra le principali civiltà e culture del mondo. Ovviamente il riferimento va all'epoca classica. Poi c'è stato questo lungo periodo di decadenza e adesso vogliamo entrare assolutamente nella modernità, vogliamo entrare nella contemporaneità, vogliamo tornare a essere degli attori sullo scenario internazionale, esattamente come lo eravamo allora. Ora questo pone il problema di capire perché c'è stata questa decadenza. E per capire il perché di questa decadenza implica inevitabilmente confrontarsi con la propria tradizione. In realtà il tema è molto più ampio e qui non abbiamo purtroppo la possibilità di svilupparlo come meriterebbe, è però da segnalare perché è uno tra i temi principali. Jabri sintetizza il rapporto che gli arabi hanno con la tradizione dicendo la tradizione per noi non è come per l'Occidente, un avo sepolto che noi andiamo a trovare ogni tanto al cimitero con deferenza e con rispetto. Da noi la tradizione è un padre onnipresente, possessivo, che non vi lascia la libertà. Questo è come definisce Jabiri il rapporto con la tradizione. Un altro tema che vediamo abbastanza diffuso sono poi le tematiche di cui abbiamo già in parte sentito parlare nell'eccellente intervento del professor Colonnello, quelli relativi al positivismo, relativi al marxismo, che sono tutte le correnti che bene o male del pensiero occidentale vengono importate e vengono esportate e quindi di conseguenza importate anche nel mondo arabo-islamico. Con una differenza, mentre credo che il marxismo abbia avuto nell'ambito dell'America Latina una certa diffusione, il marxismo, o comunque il comunismo in generale, pone nei confronti del mondo arabo-islamico un problema di fondo, cioè l'armonizzazione delle idee marxiste con una concezione religiosa molto forte, molto presente, oltretutto con una concezione religiosa molto, come potremmo dire, molto in un certo senso caratterizzata per l'onnipresenza che si manifesta in tante dimensioni di Dio. Ovviamente il conciliare i dati del marxismo con una visione deocentrica è piuttosto complesso e quindi ovviamente questo ha prodotto qualche risultato. In particolare ci sono un paio di autori che magari citiamo, come possono essere Hossein Mourouah, che è un autore libanese che cerca una mediazione appunto a livello di idee, quindi dicendo sì, no, noi ci siamo marxisti, ma siamo comunisti, ma siamo comunisti nel rispetto di Dio, eccetera, eccetera, e anzi lo siamo sempre stati. E qui fa un'opera assolutamente interessante, un'opera piuttosto corposa come quasi tutte le opere arabe. Traccia una storia, legge una sua famosissima opera, si intitola Le tendenze materialiste nella storia della filosofia arabo-classica. Quindi lui va a rileggere autori antichi, partendo dal Kindi, arrivando fino a Ibn Khaldun, che è un noto sociologo del XIV secolo, e in essi trova quelli che secondo lui sono i prodromi di un'idea comunista, di un'idea socialista in senso ampio. Un altro autore che merita la pena segnalare è Amin al-Alim, che è un autore invece egiziano, che cerca una mediazione ma nel modo più semplice possibile, dicendo lasciamo perdere l'Islam, l'Islam è un'antichità, un po' il discorso di Renan alla fine del Novecento, non è compatibile con la modernità, quindi lasciamo questo, io sono comunista e basta. Questo gli ha creato non pochi problemi nel suo paese, non tanto in ragione delle sue idee su cui si potrebbe discutere, quanto in ragione di una scelta ideologicamente così forte. Se vi ricordate cosa abbiamo detto poc'anzi, il fatto che un'idea, un pensiero, una riflessione abbia un'immediata ricaduta politica e quindi ideologica e quindi sociale, vi può far capire perché quest'uomo abbia girato per circa 25 anni della sua vita scortato dai militari nel suo paese. Quindi questo vi dà un'idea di quanto possa essere immediata la ripercussione. Quando la sua opera, lui dice, l'aspetto divertente è che la mia opera l'hanno letta in quattro, però io non posso girare liberamente per strada. E questa è un po' una caratteristica di questo mondo, cioè in realtà se questo è un fenomeno che a mio giudizio si può trovare anche in qualche misura da noi, no? Molto spesso vediamo dei fantastici dibattiti e ci si rende conto, per chi conosce magari l'oggetto del contendere, che la maggior parte dei dibattenti non hanno la più pallida idea di che cosa stanno parlando, cioè non hanno letto l'opera in questione. Ecco, questo nel mondo arabo-islamico è una costante, diciamo, dagli inizi dell'Ottocento ad oggi. Infatti è interessante vedere la differenza di livello che c'è nella critica tra queste critiche, diciamo, più, passatemi il termine, ideologiche, e chi invece fa una precisa critica di carattere scientifico. In questo senso l'opera, per esempio, di Taha Abdelrahman, che è un autore marocchino contemporaneo, ha delle grandissime capacità critiche e lui ha praticamente distrutto sul punto di vista delle idee molte di questi tentativi di mediazione, per esempio tra il marxismo, il comunismo e l'islam, no? Però dibattendo a livello delle idee, non facendo tanto dell'ideologia. E questo mi sembra interessante. Infine c'è ovviamente la tematica che a noi risulta essere preponderante, ma che comunque ha un certo peso anche all'interno del dibattito culturale e filosofico, che è il rapporto con la religione. Quindi questo nasce in realtà e va più inserito in un contesto di pensiero piuttosto che di filosofia in senso stretto. Ciò non toglie che, come dicevamo prima, la maggior parte di questi autori vengano considerati filosofi a tutti gli effetti. Quindi vale la pena citare tra gli altri, per esempio, Muhammad Arkun, che ha scritto degli interessantissimi saggi, oltretutto una delle poche opere leggibili per un occidentale, poiché scritta in francese, sono gli Essai sur l'islamisme, che è un'opera pubblicata in Francia da Maison Nouvelle Arrive, credo agli inizi degli anni '80, quindi insomma relativamente recente. Abbiamo però altri autori, tra cui il già citato Nasr Hamid Abu Zeid, che in realtà per noi non sarebbe un filosofo, nel senso lui si occupa di critica del testo sacro, di esegesi e di ermeneutica, però effettivamente ha un qualche, viene da una formazione un po' più ampia, anche perché non dimentichiamoci, come già stato messo in luce prima, quasi tutti gli autori contemporanei di un certo peso hanno fatto il dottorato alla Sorbona. Quindi anche questo, o alla Sorbona se provengono da un paese francofono, oppure in qualche università americana o inglese se provengono da un paese invece di lingua inglese, dove la seconda lingua è la lingua inglese. In questo contesto merita ancora ricordare Jalal al-Azm, Sadiq Jalal al-Azm, che è un autore tuttora residente in Medio Oriente perché vive tra Beirut e Damasco, che è uno dei primi a criticare il discorso religioso, però criticandone l'ideologia, cioè lui non fa tanto una questione del discutere sulla validità del messaggio dell'Islam al giorno d'oggi, quanto critica la strumentalizzazione dell'Islam come fattore di controllo sulle masse. Questa opera aveva fatto scandalo, il Naqd al-Khitab al-Dini, che è la critica del discorso religioso, è stato pubblicato nel 67, ed è un'opera che ancora oggi ha un certo peso nella cultura araba, proprio perché è una delle critiche più sistematiche e approfondite a quest'uso ideologico di una dimensione religiosa. Tra le correnti che hanno avuto maggior esito, correnti occidentali intendo, che hanno avuto maggior esito nel panorama della cultura arabo-islamica, c'è l'esistenzialismo. L'esistenzialismo vanta una lunga tradizione che va dal Marocco fino più o meno ai paesi del Golfo Persico. Tra i principali autori dell'esistenzialismo, cioè uno dei pochi che, a mio modesto giudizio, abbia ancora senso leggere oggi, se non come documento storico, è l'egiziano Abdelrahman Badawi, perché è riuscito in un certo intanto perché è un autore assolutamente eclettico, con grandissime capacità di lavoro, un profondo conoscitore della filosofia arabo-islamica classica, ma ha saputo mediare le idee dell'esistenzialismo, così come erano sviluppate in ambito occidentale, con i dati propri della tradizione della cultura arabo-islamica, dando un prodotto che è un esistenzialismo arabo, quindi voglio dire caratterizzato e distinto rispetto invece a quella che è stata l'opera più da copisti, tra virgolette, di altri autori. Due autori libanesi invece che sono estremamente interessanti ma difficilmente riconducibili ad una qualsiasi corrente sono Ali Harb e Nassif Nassar. Ali Harb è una sorta di tuttologo, le sue opere hanno un margine di eclettismo impressionante, si occupa dai problemi della scuola ai problemi dello sviluppo economico del terzo mondo, passando attraverso la storiografia e occupandosi anche di questioni epistemologiche, c'è veramente di tutto nell'opera di quest'uomo. Un altro autore interessante invece è Nassif Nassar. Nassif Nassar è uno dei pochi autori che, salvo il fatto che pubblica solo in arabo, quindi poco gestibile, uno dei pochi autori che credo darebbero soddisfazione come lettura anche ad un pubblico occidentale, abituato ad un certo tipo di filosofia. È un autore estremamente profondo, ha una chiave di lettura, si occupa molto di ontologia, si interessa molto anche di questione proprio di ermeneutica applicata ai testi della propria tradizione, ed è interessante perché è uno di quegli autori in cui si vede più forte questo sforzo di cercare di forgiare un nuovo linguaggio per la filosofia. Infatti normalmente nelle sue conferenze, io ho assistito a un paio delle sue conferenze di presentazione dei libri, la prima metà del tempo, in genere tra mezz'ora e tre quarti d'ora, lui lo impiega per spiegare che cosa intendeva dire col titolo. Nel senso che la lingua araba, per una serie di caratteristiche intrinseche proprio alla sua stessa struttura, estremamente complessa sicuramente, ma anche ambigua in una certa misura. Per cui il titolo di un'opera, che peraltro ho già citato, che è Zatu al-Hudur, si può tradurre da l'essenza e la presenza, si può tradurre come l'esserci e la cultura, la civiltà, pardon. E quindi insomma l'ampiezza semantica di queste parole è impressionante. Questa è una caratteristica della lingua araba che ne fa uno strumento letterario eccezionale. Per contro, complica un po' l'opera di chi si vuole occupare di filosofia perché inevitabilmente è costretto a dedicare un'ampia parte della propria opera a definire che cosa intende specificatamente con quei termini che in ambito di questa cultura hanno assolutamente una dimensione immensa. Infine, abbiamo una serie di autori che si occupano di questioni metodologiche. Uno dei primi è stato l'egiziano Hassan Hanafi, che ha scritto una dozzina di volumi sull'esegesi e sul metodo. E alcuni dei suoi titoli sono anche stati tradotti in lingue occidentali, salvo il fatto, in genere la maggior parte tutti in francese e poi alcuni anche in inglese e in tedesco. Tradotti da lui, tra l'altro. Il problema è che sono stati tutti pubblicati da una casa editrice del Cairo, per cui il titolo più recente credo sia dell'82 e ormai sono assolutamente fuori commercio. Qualche copia si trova ancora al Cairo, ma per il resto non c'è più molto sul mercato. In ogni caso, è un autore che si è dedicato tantissimo all'esegesi e alla metodologia, nonché alla fenomenologia. È uno degli autori che più si occupa. Oltretutto, anche lui ha fatto il dottorato in Sorbona, ha studiato in Germania sotto la direzione di varie personalità, per cui è un caso assolutamente interessante. Sempre di metodologia, ma nello specifico anche di assiologia e di logica, si occupa il già citato marocchino Taha Abderrahman. Lui ha scritto delle opere legate, applicando praticamente anche i concetti di logica occidentale, facendone una sorta di trasposizione, ma non una trasposizione passiva, quanto piuttosto un'interpretazione e un'adattazione alla cultura, un adattamento alla cultura arabo-islamica, quindi è interessante. E un altro che si occupa di metodo è Giorgio Tarabisci, Tarabisci o Tarabisci, secondo come lo si vuole leggere, che tra l'altro è uno dei principali critici dell'autore di cui ci occuperemo adesso, che è il marocchino Mohammad Abed al-Jabri. È uno di quelli che fa, insieme a Taha Abderrahman, più una critica di contenuto che non una critica ideologica, insomma. E con questo abbiamo fatto una rapida carrellata, inevitabilmente parziale perché è difficile rendere un mondo così complesso una quantità di autori, credo che chi è già intervenuto ve lo sappia, nel giro di circa 20 minuti, però mi sembrava sufficiente per darvi un'idea. Ora invece ci dedichiamo appunto un po' più vicino a questo autore che è il marocchino Mohammad Abed al-Jabri. Questo marocchino è diventato famoso per aver scritto un'opera, anzi direi un'opera piuttosto ampia e importante, il cui titolo è Naqd al-Aql al-Arabi, che vuol dire critica della ragione araba. Ora, credo che questo titolo vi suoni stranamente familiare. Il gioco con il titolo dell'opera kantiana è voluto. È voluto nel senso che lui vorrebbe, nella sua ambizione, cercare di fare una critica della ragione araba, che è poi proprio quello il titolo. Cosa si intende qui per critica della ragione araba? Adesso lo vedremo un po' più nel dettaglio perché è un discorso un po' complesso. Vale comunque la pena di citare due elementi bibliografici di questo autore. Intanto, come abbiamo detto, ha fatto il dottorato alla Sorbona. Questa è una prerogativa di tutto questo periodo, di tutti gli autori di questo periodo hanno studiato in Occidente. Poiché la maggior parte degli autori che avevano poi le possibilità economiche, ma anche politiche, di muoversi erano di area francofona, quasi tutti sono finiti in Francia, ma la maggior parte alla Sorbona. Alcuni in Inghilterra, alcuni in Germania, ma il grosso in Francia. Quindi c'è un'influenza, diciamo, della scuola francese o comunque del modo di fare filosofia francese sugli autori arabi. Questo ve lo segnalo così. Comunque, diciamo, ci sono tre grosse fasi nel pensiero di quest'autore. La prima fase è quella degli inizi. Lui finisce il dottorato nel 67, pubblica la sua prima opera nel 71 e la prima opera è su Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è un autore molto interessante, molto originale del mondo arabo-islamico, circa il XIV secolo, quindi è un autore che si occupa di diverse tematiche. Fondamentalmente ha scritto una sorta di filosofia della storia. Alcuni gli riconoscono il titolo di fondatore della sociologia, altri di teorie matematiche ed economiche, ma fondamentalmente è famoso come per essere uno dei primi ad occuparsi di storia cercando di oggettivare l'approccio alla storia, cioè di fare della storia una scienza. Questa è stata una sua opera. Questa opera, peraltro, non cade nell'assoluto vuoto. È di quegli anni, quindi siamo agli inizi degli anni 70, fine degli anni 60, una sorta di riscoperta di questo pensatore. Ci sono due opere pionieristiche, che sono un'opera su Ibn Khaldun di Nassif Nassar, il filosofo che abbiamo citato prima, libanese, e c'è un'opera scritta da Mohsen Mahdi, che peraltro è, non è arabo, ma è musulmano, che scrive in Inghilterra e scrive proprio su questo Ibn Khaldun. Successivamente, in questo periodo, gli interessi di Jabri sono estremamente eclettici, va dai diritti dell'uomo, ai problemi della scuola, all'epistemologia scientifica, nel senso della scienza, eccetera, eccetera. Tutto questo viene a convogliarsi agli inizi degli anni Ottanta con la pubblicazione del primo volume della Critica della ragione araba. Questi volumi, perché sono quattro volumi, l'opera è composta da quattro volumi, sono estremamente distanti tra loro, perché il primo volume è dell'82 e l'ultimo volume è del 2001, quindi come vedete c'è un lasso di circa 20 anni, un po' meno, mi pare 19. Ovviamente un'opera così ampia e così dilatata nel tempo ha tutta una serie di caratteristiche. In realtà, più che di un'opera in senso stretto, forse sarebbe corretto parlare di una serie di opere su un argomento specifico, oppure di un quadro di riferimento rispetto ad un contenuto. Il contenuto è la critica della ragione araba. Il primo volume, adesso poi lo vedremo nel dettaglio, si occupa della formazione della ragione araba. Nel secondo volume fa un'analisi della struttura della ragione araba, nel terzo volume si occupa della ragione araba politica e infine nel quarto volume della questione morale araba, quindi la ragione araba applicata alla questione morale. Ora, innanzitutto bisognerebbe capire che cosa intende per ragione araba. Lui intende dire, anche lui parte nella sua analisi, e questo si vede dalle prime pagine dell'opera, del primo volume dell'opera, parte per analizzare dal rapporto con la tradizione. E egli, sottoponendo ad analisi tutti i movimenti che hanno cercato di riformulare il rapporto con la tradizione, identifica in tutti questi movimenti una sorta di errore comune. Cioè, lui dice, al di là delle differenze di orientamento ideologico, delle differenze d'approccio, c'è comunque un elemento comune che caratterizza il modo di pensare e di produrre cultura di questi movimenti. Ora, questo è possibile solo nel momento in cui questo elemento comune, che lui chiama elemento comune per modo di dire, sia caratteristico di tutti i movimenti allo stesso modo, sia cioè una sorta di matrice condivisa nel modo di fare cultura. E lui dice questo è praticamente la ragione, nel senso, la ragione è un insieme di principi e di modalità produttive della cultura che fa sì che anche movimenti o comunque tendenze culturali estremamente diverse abbiano comunque un'origine comune. Questo è un po' la definizione che dà di ragione, ed è importante perché su questo concetto, quindi su questa sorta di matrice comune, sviluppa poi tutto il seguito dell'opera. Nel primo volume, appunto, come dicevamo prima, lui si occupa della formazione della ragione araba. Lui dice, riusciremo a superare le impasse contemporanee solo nel momento in cui noi avremo una visione critica su quello che è stata la nostra storia. Per poter avere una visione critica dobbiamo identificare qual è l'origine della nostra cultura, ma non origine intesa come genesi, l'origine nel senso quali sono gli elementi su cui si è poi sviluppata la cultura arabo-islamica. Di conseguenza lui cerca di trovare, nella sua, e lui ritiene di aver trovato nella sua produzione, appunto, questo elemento, in questa ragione, in questa sorta di matrice comune condivisa, e lo analizza nel primo volume sotto tre punti di vista. La ragione intesa come l'elemento che produce una cultura, poi la ragione come, in che modo il soggetto che fa parte di questa ragione si relaziona alla modernità e alla tradizione, e infine qual è la genesi di questa ragione, cioè questa ragione perché si è caratterizzata, perché un marocchino e un giordano hanno comunque una sorta di struttura comune condivisa ancora oggi, nonostante tutto quello che è successo. Ora, quest'idea, che comunque ha già sviluppato nel primo volume, viene organizzata un po' meglio nel secondo volume, dove introduce un'espressione estremamente interessante, anche perché secondo me potrebbe suonare familiare. Lui parla di ordini cognitivi. Lui dice, in realtà, nella storia della ragione araba, non c'è stato solo un modello di ragione, lui ne identifica tre. Questi tre modelli di ragione, che hanno caratterizzato la storia del pensiero arabo, si sono in parte sovrapposti, in parte combattuti e in parte fusi insieme. Questi tre ordini cognitivi hanno come caratteristica quella di essere tra di loro in conflitto. Gli ordini cognitivi di cui Jabi riparla sono sostanzialmente l'ordine cognitivo della retorica araba, al-balagh, l'ordine cognitivo dell'illuminazione o illuminista, se vogliamo, che è l'irfan, e l'ordine della dimostrazione o burhan. Le traduzioni sono assolutamente discutibili perché, come abbiamo già evidenziato prima parlando di quell'autore Nassar, anche qui potremmo scegliere una serie di parole alternative. Diciamo che normalmente vengono tradotti così. Ora, questi tre ordini cognitivi hanno tutti e tre delle caratteristiche specifiche. Il primo a nascere è l'ordine della retorica, che sarebbe peraltro l'ordine originario della società araba, prima dell'epoca delle conquiste, quindi diciamo il più antico di questi qui, mentre l'ordine cognitivo dell'irfan, cioè dell'illuminazione, sarebbe un'importazione, sarebbe la produzione culturale persiana iraniana, ma in una certa misura anche delle altre culture dell'antichità, in particolare le correnti di pensiero influenzate dall'ellenismo, quindi la gnosi, quindi tutta una serie di elementi differenti, l'ognosticismo, eccetera, eccetera, che si fondono per dar vita ad un modo di pensare alternativo al modo originariamente arabo di pensare della cultura appunto dei conquistatori arabi. Il terzo ordine, che si sviluppa molto più tardi perché si sviluppa nell'Andalusia araba, quindi diciamo indicativamente quasi alla fine del periodo, l'autore che rappresenta, diciamo un po' così, il modello, lo stereotipo dell'autore del Burhan per Jabiri è Averroè. Quindi siamo intorno a Averroè muore nel 1198, quindi siamo praticamente sul finire del XII secolo, nonché sul finire dell'Andalusia, perché poi l'Andalusia araba, intesa come cultura omogenea, viene spazzata via dalla Reconquista. Questo ordine cognitivo invece sarebbe una sorta di superamento, autosuperamento della cultura araba, che supera le impasse sia dell'ordine della retorica, sia dell'ordine dell'illuminazione, dell'illuminista, fondando un nuovo ordine cognitivo che è quello della dimostrazione. Ora, purtroppo sono già le 7, quindi cercherò di essere abbastanza succinto, eventualmente se aveste interesse ad approfondirlo possiamo poi riprenderlo dopo. Un'altra idea che è molto importante sottolineare, perché implicitamente ne abbiamo parlato sin dagli inizi, è il distinguo che fa Jabiri rispetto alla tradizione occidentale, dicendo che la tradizione occidentale di solito studia il contenuto come una cosa a sé stante, mentre questo nella cultura arabo-islamica non funziona, cioè qualsiasi oggetto di studio deve essere studiato non solo quanto contenuto, di studio inteso come studio umanistico, non solo quanto contenuto, ma anche in quanto ricadute ideologiche del contenuto. Come abbiamo accennato prima, forse sono condizionato lo Jabiri, non me ne ero accorto, ma in ogni caso sembra effettivamente essere una chiave di lettura per molti fenomeni della cultura arabo-islamica. Cioè, mentre per noi si può scindere, uno può fare lo studio dell'analisi di un autore X senza per forza collocarlo nel contesto ideologico e culturale dell'epoca, questo per gli autori arabi non è altrettanto efficace. In particolare Jabiri fa una lunga analisi sul pensiero di Averroè, che lui ritiene essere stato non tanto condizionato, ma criptato da Averroè stesso in funzione del contesto politico in cui si trovava a operare. Ricordo per inciso che Averroè era anche uno dei massimi rappresentanti dell'autorità politica andalusa, quindi chiaramente era in una posizione un po' particolare. Altre idee interessanti che citiamo molto rapidamente, l'autore estrae, è l'idea di ragione dimissionaria. Questo concetto viene preso dalla crisi della ragione greca, cioè l'autore lo riconosce abbastanza apertamente. La ragione dimissionaria cosa sarebbe? Sarebbe sostanzialmente questa ragione araba che noi abbiamo identificato, ad un certo punto trovandosi sopraffatta dalle difficoltà esterne, quindi ideologiche, politiche, culturali, economiche e quant'altro, ma trovandosi anche in crisi in merito alla capacità di produrre cultura e in merito al proprio quadro epistemologico che non riesce più a dare risposte alla realtà, entra in crisi e anziché adottare un atteggiamento che porti ad un rinnovamento di questo quadro di riferimento, decide di lasciarsi, tra virgolette, andare all'irrazionale. Jabri identifica questo comportamento come ragione dimissionaria, cioè una ragione che in fondo abdica a se stessa. Collegato a questo discorso c'è il discorso dell'autosuperamento. Cosa intende per autosuperamento? Dice: la ragione araba, quindi la cultura araba, la tradizione araba è andata in crisi. Questo succede in tutte le tradizioni del mondo, in tutte le culture del mondo. Lui ovviamente prende sempre come riferimento la cultura occidentale. Questo succede perché è naturale che qualsiasi cultura ad un certo punto entri in crisi, però se questa cultura è sufficientemente viva ed è sufficientemente dinamica, trova dentro se stessa, all'interno della propria, attraverso questa fase di crisi, gli elementi per un autosuperamento, cioè per ridefinire il proprio concetto, il proprio quadro epistemologico, il proprio quadro di riferimento e quindi produrre attraverso una rottura epistemologica, produrre una trasformazione, una rifondazione della propria identità, della propria cultura, del proprio modo di vedere il mondo, che non è più conciliabile col quadro che c'era anteriormente. Ora, secondo Jabiri, questo succede nella cultura europea varie volte e ne identifica specificatamente dei momenti, alle volte appoggiandosi per esempio all'analisi di Foucault, e al tempo stesso non avviene nella cultura arabo-islamica. Non avviene perché? Non avviene perché per motivi ideologici e politici una parte del mondo arabo, che è poi quello che rimarrà non influenzato da poteri stranieri, se non consideriamo stranieri turchi, ma voglio dire, l'Oriente del mondo arabo era diventato la patria dell'ordine eliminazionista, quindi di questo ordine che ha tutta una serie di caratteristiche per cui non poteva autosuperarsi, e dove invece si erano create le condizioni culturali e di idee, ideologiche e tutto quanto adatte al cambiamento, che era l'Andalusia. Questo è stato impedito semplicemente dalla Reconquista e quindi questo autosuperamento ancora oggi nella cultura araba non si è prodotto. Se ne è prodotto un altro, si è prodotto una sorta di autosuperamento indotto quando nella cultura araba interviene l'occupante occidentale, quindi notoriamente l'Europa, e quindi questo produce inevitabilmente una rottura con il passato, perché l'europeo non porta soltanto i propri soldati, porta anche le proprie idee. Quindi produce una rottura rispetto al passato, ma una rottura che in realtà non è una rottura sana, perché? Perché fondamentalmente non è un prodotto interno, è un'imposizione dall'esterno, che è una delle ragioni che questo autore identifica per il rapporto, per la critica, cioè per spiegare questo motivo di la situazione della cultura arabo-islamica. Ora sono già le 7, quindi concludo rapidissimamente. Un paio di osservazioni che mi sono venute in mente e che credo sia interessante condividere anche rispetto all'intervento del professor Colonnello, e intanto il discorso sull'identità dell'alterità. Io ho trovato, almeno questa è l'impressione che ho avuto, una differenza rispetto alla tradizione araba, cioè il rapporto che forse la tradizione, ma questo poi chiederemo magari al professore, il rapporto che il Sud America sviluppa con l'Occidente è un po' più, tra virgolette, umile, mi si passi questo termine, cioè c'è un po' questa voglia di staccarsi, ma staccarsi con la coscienza di essere in una posizione di inferiorità. Questo invece nel mondo arabo-islamico è molto diverso, cioè loro sono in condizione di inferiorità rispetto a se stessi, rispetto a quello che pensano di se stessi, rispetto a quello che erano una volta. Erano, per modo di dire, perché poi la cultura arabo-islamica sono credo 150 nomi in tutti, è quella classica. Però quest'idea molto sviluppata che hanno di se stessi il proprio passato, per cui in realtà il rapporto con l'alterità europea è molto più europea e occidentale oggi, è molto più difficile, è molto più combattuto, perché non sono disposti a riconoscere il debito, se vogliamo, che hanno verso le idee dell'Occidente, e soprattutto non sono disposti ad accettare l'Occidente in quanto tale. Cioè sono pochissimi gli autori che dicono: ok, signori, l'Islam ha fatto la sua epoca, mettiamolo da parte, la nostra cultura deve essere rifondata su autori sul pensiero occidentale. Ce n'è uno, un egiziano, Zaki Naguib Mahmoud, che ha portato avanti un'idea basandosi sul positivismo, sullo scientismo, eccetera, eccetera, l'idea di dire: no, la nostra cultura è tutta cosa superata, lasciamola perdere, aggiorniamoci all'Europa, ripartiamo così, ma fondamentalmente rimane una cosa assolutamente un caso più isolato, più unico che raro, diciamo. Un altro elemento che mi sembra interessante è che effettivamente in tutte queste culture noi abbiamo una ricaduta del pensiero europeo. Prima il professore Botturi mi diceva appunto questa sorta di aggressività del pensiero occidentale. Curiosamente non c'è una ricaduta dei pensieri di questi mondi sul pensiero europeo. Cioè non mi viene in mente un autore francamente cinese, sudamericano o europeo che abbia avuto una vera eco, scusate, o arabo che abbia avuto una vera eco del panorama europeo. Mi sembra un elemento interessante. E infine l'elemento della modernità e le categorie della modernità. Le categorie della modernità sono un pensiero europeo, nel senso che se la modernità è un fenomeno globale, io questo sono assolutamente convinto, e in particolare per il mondo arabo-islamico c'è una modernità perché c'è comunque uno sviluppo, diciamo che forse l'Europa si è un po' arrogata il diritto, comunque l'Occidente si è arrogato il diritto di essere l'unico, tra virgolette, proprietario delle categorie mentali della modernità. E questo inevitabilmente credo sia una delle ragioni per cui il resto del mondo ha così tante difficoltà a relazionarsi con la modernità, perché in un certo senso se ne sente partecipe, ma non vuole in questa misura, in qualche misura non vuole riconoscere, perché fondamentalmente ritiene che non sia storicamente corretto, che queste categorie sono un'esclusiva europea. Credo di aver detto tutto, sono stato forse un po' troppo veloce. Grazie.